Laser.
È rimasto chiuso 8 anni e nelle settimane scorse ha finalmente riaperto al pubblico uno dei luoghi più mitici del Rinascimento italiano ed europeo, una meraviglia architettonica ammirata in tutto il mondo. Stiamo parlando del Corridoio Vasariano di Firenze, il tunnel aereo realizzato quasi 500 anni fa sopra il cuore del centro cittadino. Lungo circa 750 metri, fu realizzato nel 1565 dall'architetto Giorgio Vasari per volere di Cosimo I de' Medici. I regnanti lo utilizzavano per raggiungere Palazzo Vecchio dalla loro reggia di Pitti in grande comodità, senza bisogno di scendere in strada, evitando così i rischi di aggressioni, di contrarre malattie e anche l'odore di carne di maiale proveniente dalle botteghe dei macellai che erano presenti all'epoca sul Ponte Vecchio. Nel 2016 il Corridoio Vasariano era stato chiuso per consentire l'adeguamento alle norme di sicurezza e per essere sottoposto a un accurato restauro. Da poco è stato riaperto e reso accessibile per la prima volta al pubblico, consentendo a tutti di godersi una passeggiata panoramica unica sopra il centro di Firenze, un percorso che, prendendo avvio da un apposito ingresso al primo piano della Galleria degli Uffizi, permette di camminare sopra il Ponte Vecchio, di oltrepassare l'Arno e di raggiungere il Giardino di Boboli e la Reggia Medicea di Palazzo Pitti. L'ultimo restauro del corridoio risaliva agli anni 90 del XX secolo. Il recente progetto di consolidamento e recupero è stato realizzato dopo un anno e mezzo di studi, ricerche, indagini che hanno coinvolto decine di specialisti. I lavori sono durati oltre 3 anni per un costo di circa 11 milioni di euro. Tra gli interventi principali c'è stata la realizzazione di nuove uscite di sicurezza, operazioni di consolidamento strutturale e il restauro degli interni, in particolare gli intonaci, gli incannicciati, i pavimenti in cotto. La prima cosa che colpisce di questo restauro è il nuovo volto del Corridoio Vasariano, ovvero il fatto che sia stato riportato al suo stato originale, alla sua nudità rinascimentale, una dimensione che consente al visitatore di apprezzare appieno la monumentalità della sua struttura architettonica. Alcuni secoli dopo la sua realizzazione, il camminamento sopraelevato sull'Arno era stato infatti convertito in una sorta di appendice della Galleria degli Uffizi. Alcune opere d'arte cominciarono a essere esposte sulle pareti del corridoio già nel Settecento, ma il vero e proprio allestimento museale risale all'inizio del XX secolo. Simona Pasquinucci, responsabile della divisione curatoriale della Galleria degli Uffizi, ci ha accompagnato nella visita di questo capolavoro rinascimentale. Per prima cosa le abbiamo chiesto quali erano le opere d'arte esposte qua, prima del restauro.
Non c'erano capolavori assoluti di quelli che il pubblico conosce per forza, fra virgolette, che quindi va a cercare. Non c'era Raffaello, non c'era Michelangelo, non c'era nulla di tutto questo. C'erano tutte delle opere che documentavano il collezionismo degli ultimi Medici e il collezionismo, diciamo, da Cosimo I fino alla fine della dinastia, che è poi quello che effettivamente ha dato origine in forme diverse sia alla Galleria Palatina sia agli Uffizi. Dopodiché gli Uffizi sono prevalentemente un museo figlio dell'unificazione d'Italia, figlio delle grandi trasformazioni ottocentesche, e sono oggi un museo, anzi sono oggi prevalentemente una pinacoteca con questo genere di caratteristiche. Le opere più, diciamo, d'impatto, più suggestive erano i certi caravaggeschi, Regnier, Vouet, Bartolomeo Manfredi appunto, e altri. E poi c'era un numero abbastanza consistente di autoritratti che tutto nell'insieme davano la possibilità di narrare anche da mano a mano attraverso ritratti le vicende dei pittori, e quindi questa era un elemento che piaceva al visitatore.
Quando furono istituiti alla metà del XVI secolo, neanche gli Uffizi erano un museo. Subito dopo essersi insediato il duca Cosimo I de' Medici, iniziò la politica di esaltazione della monarchia all'interno del perimetro della città di Firenze. Nel 1560 riunì le 13 più importanti magistrature fiorentine dette uffici, collocate in precedenza in varie sedi, in un unico edificio posto sotto la sua diretta sorveglianza, in modo da affiancare al vecchio palazzo della Signoria una nuova sede governativa adeguata alla potenza politica e militare acquisita da Firenze dopo la conquista di Siena. Il luogo scelto per la nuova costruzione fu un lembo di terra tra il lato meridionale di Piazza della Signoria e il Lungarno. I lavori furono affidati all'architetto Giorgio Vasari e rivoluzionarono questa parte del centro di Firenze, come ci ha spiegato la curatrice della Galleria degli Uffizi, Simona Pasquinucci.
Le trasformazioni successive sono state in larga parte determinate dal fatto che gli Uffizi sono diventati un museo, ma ai tempi di Cosimo non era nelle sue intenzioni che questo fosse un museo. Aveva ricevuto sicuramente una suggestione importante dalla visione delle logge che esponevano reperti archeologici che in Roma avevano già preso abbastanza piede. E siccome il collezionismo dei reperti antichi era il collezionismo per eccellenza, era quello che faceva la nobiltà, lo status ai tempi di Cosimo, sicuramente nel pensare l'ultimo piano dell'edificio, che quando il corridoio fu costruito non era ancora pronto, cominciò a affacciarsi in lui questa idea di dare una spettacolarità a queste collezioni che pure i Medici avevano e che si portavano dietro dai tempi di Lorenzo Magnifico e prima ancora, nonostante il saccheggio della loro dimora, che era appunto Palazzo Medici Riccardi, nonostante la restaurazione della Repubblica in Firenze. Quindi bisogna pensare a tutto questo insieme in una maniera dinamica e pensarlo come un progetto dinastico, di potere, anche di mecenatismo, ma che si va a sedimentare piano piano nel tempo, e quindi quello che veniva visto e che negli ultimi tempi in cui il corridoio vasariano è stato visitabile il visitatore vedeva era una visione di questo spazio completamente asservita alle esigenze di spazio del museo. Era una appendice del museo che si era venuta creando per ragioni di spazio, ma non aveva più nulla a che vedere con quello che alle origini questo spazio era stato. L'allestimento museale è abbastanza tardo, perché finché lo utilizzano i Medici e i Lorena, non lo utilizzano soprattutto come passaggio. È stato dopo che, siccome i metri lineari delle pareti non erano pochi, che è stato usato anche per allestire e per mettere quadri o sarcofagi o anche disegni in qualche periodo. Ci sono state varie categorie di oggetti all'interno del corridoio, ma il progetto Medicio era il progetto di un passaggio, che era abbastanza stupefacente, comunque anche vuoto, perché chi li veniva a trovare e si decideva che potesse attraversare il corridoio erano persone che rimanevano senz'altro stupite da questa vista dall'alto della città, né più e né meno che come i visitatori di oggi.
Espressione massima dell'incontro tra arte e potere, il corridoio vasariano nacque come dono nuziale. Cosimo I si apprestava infatti a festeggiare le nozze del figlio Francesco I con l'arciduchessa Giovanna d'Austria, un matrimonio combinato assai importante dal punto di vista politico per rinsaldare l'alleanza con la casa asburgica. Nel 1549 i Medici avevano acquistato Palazzo Pitti con l'intento di farne la nuova residenza di famiglia e Cosimo volle che fosse raggiungibile da Palazzo della Signoria attraverso un tunnel sopraelevato. Giorgio Vasari, suo architetto di fiducia, lo portò a termine in pochi mesi, in tempo per le nozze, che si tennero il 18 dicembre 1565.
Si trattava di abbattere case molto antiche dove abitavano persone dedite a attività anche molto semplici, attività economiche che avevano bisogno della vicinanza del fiume. Il quartiere aveva un nome poco edificante, si chiamava il quartiere di Valdracca, e quindi Cosimo pensò a un'operazione urbanistica di alto profilo, un'operazione di risanamento, di abbellimento, che avveniva nel nome della sua nobiltà, del fatto che poi questo corridoio lo attraversava lui, ma era un piano per la città che era di grande lungimiranza. Probabilmente non a caso chiamò Vasari a fare questa operazione, perché era il suo architetto di fiducia, perché poteva facilmente condividere con lui questi intenti. E piano piano poi anche i suoi successori contribuirono ulteriormente a cambiare l'aspetto di questa zona, perché ci fu il famoso editto che vietava l'esistenza su Ponte Vecchio di botteghe di materiali non nobili, e di fatto andava a inaugurare la tradizione della concentrazione degli orafi su Ponte Vecchio. C'è un sommovimento urbanistico che è da illustrare storicamente, perché rappresenta proprio nella storia della città di Firenze un momento molto importante, come è una data importante quella della costruzione del corridoio, perché la ragione ufficiale è il matrimonio di Francesco I con Giovanna d'Austria, un momento della politica dinastica medicea di grande importanza, perché attraverso la principessa d'Austria si salda un'alleanza con l'impero, con la casa d'Asburgo, che era fondamentale per una città piccola come Firenze, anche perché nei secoli precedenti e durante il massimo della fortuna dei primi Medici, Firenze, pur piccola nell'assetto dell'Europa di allora, che non esisteva, che era un insieme di stati, insomma, le fortune di Firenze erano state legate soprattutto alle attività bancarie, di cui i Medici erano poi sommi esponenti, e attraverso il finanziamento a tutta una serie di figure anche che aspiravano a scendere politicamente in posizioni di supremazia, i Medici tenevano abbastanza in mano le redini dell'Europa. Ma da mano a mano che il quadro si amplia, che le funzioni per esempio dei banchieri nordici, delle Fiandre, tipo i Fugger, tipo queste figure qui, diventa in qualche maniera soverchiante rispetto a quello che poteva essere la potenza finanziaria medicea, è chiaro che c'è la necessità di riposizionare la città di Firenze, ma di mantenerla a galla in una posizione di eccellenza che altrimenti la sua posizione e le sue dimensioni non avrebbero consentito. Quindi questo matrimonio, un matrimonio importante, questo corteo nuziale che doveva arrivare da oltre le Alpi, doveva rimanere abbastanza colpito da quello che vedeva in una costruzione come il corridoio. E quindi c'era anche questo intento al momento in cui fu commissionato.
Camminare oggi all'interno del corridoio vasariano completamente spoglio, con la luce del sole che entra dalle sue finestre affacciate sull'Arno e sulle bellezze del centro di Firenze, è come fare un salto indietro nel tempo di quasi mezzo millennio, quando il corridoio venne creato dal genio di Giorgio Vasari. A un certo punto, superato il Ponte Vecchio, ci troviamo di fronte da un lato alla piccola piazza di Santa Felicita, dall'altro a una visuale dall'alto degli interni dell'omonima chiesa.
Praticamente siamo su una mensola grande che aggetta verso la piazza, quindi siamo addossati alla facciata della chiesa e questo è come se fosse una specie di finestrone aperto direttamente sulla facciata della chiesa, se non che appunto c'è questo passaggio del corridoio e dall'esterno nella piazza si presenta quasi come se fosse una specie di porticato o comunque un mensolone che aggetta per quel tanto che basta per consentire il passaggio. Poi la chiesa di Santa Felicita è una chiesa che esisteva già prima della costruzione del corridoio. Ora l'aspetto attuale è un aspetto modificato da quella specie di normalizzazione che nel Cinquecento con la Controriforma fu fatta a gran parte delle chiese di Firenze e a Cosimo I si affrettò anche a cercare di esaudire queste prescrizioni e trovò in Vasari uno degli architetti principali e anche l'interno di Santa Felicita c'ha tutta questa serie di lesene schiacciate, di modanature, di pietra serena che sono tutti portato dell'architettura di Michelangelo e poi di Vasari. Però essendo una chiesa vicina a Palazzo Pitti e più grande delle cappelle che ci sono all'interno della Reggia, i Medici la utilizzano come cappella palatina a un certo punto per le loro cerimonie.
Ma come fu realizzato ormai 5 secoli fa il corridoio vasariano? L'abbiamo chiesto all'architetto Francesca Funis, autrice di un recente studio storico approfondito sul capolavoro di Giorgio Vasari.
Il corridoio viene realizzato in parte nel lungo tratto sul Lungarno Archibusieri, demolendo la loggia del pesce che era stata costruita soltanto 7-8 anni dopo. Questo per quanto riguarda un tratto che è stato completamente realizzato ex novo. Sull'Arno vengono sopraelevate le botteghe trecentesche realizzate nel 1346-47, vengono sopraelevate, di là d'Arno vengono compiute delle bucature. Tutti accettano, fuorché i Mannelli. Perché i Mannelli non accettano che la propria abitazione venga bucata, attraversata dal corridoio vasariano? I Mannelli fanno fare una perizia e il perito sostiene che l'attraversamento della loro casa con annessa torre medievale svaluterà il loro immobile, la loro residenza patrizia, di ben 300 scudi, perché il corridoio passerà attraverso la sala grande della loro abitazione. Dunque Giorgio Vasari trova immediatamente una soluzione convincente, perché passa al di fuori della casa, della sala della casa e anche della torre dei Mannelli. E non solo, trova un linguaggio architettonico che è il linguaggio architettonico medievale, Merli e Beccatelli, per poter aggettare appunto attorno alle case dei Mannelli. Quindi immediatamente anche in questo caso Giorgio Vasari trova una soluzione rapida, economica ed anche perfettamente congruente con il linguaggio architettonico della torre dalla quale, diciamo così, il corridoio vasariano fuoriesce.
Il corridoio vasariano rischiò seriamente di essere distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1944, per ritardare l'avanzata degli alleati, i nazisti in ritirata dalla città fecero saltare 5 ponti sull'Arno. L'unico risparmiato fu il Ponte Vecchio, anche se al costo della distruzione degli adiacenti quartieri medievali.
Tutti i ponti furono distrutti e appunto, avendo demolito la sponda settentrionale e meridionale del Ponte Vecchio, rimase, diciamo, questa lunga canna, che è quella del corridoio vasariano, aperta al di sopra delle botteghe del Ponte Vecchio. Dunque furono fatti passare i cavi telefonici all'interno appunto del corridoio vasariano per mettere in comunicazione le due sponde della città, famiglie che erano rimaste divise o sfollate da una parte o dall'altra, che trovavano o con i barchini che si spostavano a destra e a sinistra dell'Arno o comunicazione attraverso le linee aeree che erano state fatte passare attraverso il corridoio vasariano.
Sui motivi per i quali il Ponte Vecchio e il corridoio vasariano furono risparmiati dai bombardamenti nazisti sono circolate a lungo una serie di leggende. Una di esse risale al 1938, allorché Mussolini ospitò Hitler a Firenze per una visita ufficiale al fine di stringere l'asse tra Italia e Germania. In quella circostanza i due dittatori attraversarono il corridoio e secondo alcuni quella vista fu talmente gradita al Führer e ai gerarchi nazisti che 6 anni dopo avrebbero deciso di salvarlo dalla distruzione dell'esercito tedesco in ritirata. Una spiegazione che, data la gravità del momento bellico, non appare però plausibile, considerando anche che in quei giorni il corridoio sopraelevato rappresentò l'unico modo per attraversare l'Arno anche per i partigiani fiorentini. E c'è poi un'altra leggenda che l'architetto Francesca Funis ci tiene a smontare, quella delle finestre panoramiche situate al centro del ponte.
C'è un po' una leggenda su quelle finestre sul Ponte Vecchio, finestre che, diciamo, finestre del corridoio vasariano che guardano verso ovest. Si tratta di finestre che una vivida tradizione orale attribuisce alla visita di Adolf Hitler a Firenze. In realtà queste finestre, che ormai in tutti i siti web le chiamano le finestre di Hitler, in realtà sono un terrazzo provvisorio che fu aperto in occasione della visita del futuro re Vittorio Emanuele II, fu aperta nel 1860. Sotto forma di un terrazzo provvisorio che poi, come spesso accade in Italia, diventano opere a carattere definitivo. Quindi furono aperte queste finestre, poi richiuse le due laterali e poi nuovamente, dopo gli interventi della guerra, diciamo così, riaperte così come sono ora. Però se noi andiamo a vedere le immagini della Firenze devastata dalle mine naziste nel 1944, oppure andiamo a vedere qualche anno prima i fotogrammi presenti all'Istituto Luce per la visita dei preparativi di Hitler a Firenze, noi vediamo che in realtà le finestre non furono aperte appunto per l'occasione di Hitler, ma erano state aperte appunto nel 1860 per permettere a Vittorio Emanuele di godere dei fuochi d'artificio che venivano sparati sul ponte alla Carraia. Ecco, questo è il motivo.